Il movimento di protesta sigue
il movimento di protesta.
La natura del movimento diventa
indispensabile.
Europa Reloaded.
La serie che scuote l'Europa.
Andrea Venzon, classe 1992, originario di Milano, è cofondatore insieme a Colomb Caen Salvador di Now, un movimento sociale globale nato nel 2020 con l'obiettivo di portare l'umanità a collaborare per risolvere le più grandi sfide del nostro tempo. Lo sviluppo di una nuova economia basata sui principi della giustizia fiscale con l'obiettivo di abbattere la povertà, la difesa del pianeta alla luce del cambiamento climatico, il consolidamento di una democrazia basata sui diritti e su una governance globale. Now conta già migliaia di membri in più di 100 paesi. Grazie alla sua presenza globale, il movimento fa leva sul coinvolgimento di volontari e metodi di campagna innovativi per promuovere soluzioni comuni in tutto il mondo sotto forma di legislazioni. Now, sebbene in italiano si traduca con adesso, non nasce ora. In un certo senso è la prosecuzione su scala globale di un altro progetto, Volt. Volt è un movimento e partito transnazionale europeo nato nel 2017, sempre da un'idea di Andrea Colomb e un collega tedesco, Damian Böselager. Volt è il primo partito presente in tutti i paesi europei con lo stesso nome e programma, ovviamente declinato a livello nazionale, regionale e locale. Volt ha come obiettivo un'Europa federale, ma anche più democratica, ovvero con più poteri per il Parlamento europeo. Volt si definisce come un'organizzazione pragmatica e progressista. Quali risultati ha ottenuto Volt finora? Bene, uno dei tre fondatori, Damian Böselager, è stato eletto eurodeputato in Germania in occasione delle elezioni europee del 2019. Ma Volt è anche riuscito a far eleggere 10 rappresentanti a livello locale e regionale in Europa. Sebbene Andrea sia stato il primo presidente di Volt Europa e quindi una figura centrale nello sviluppo del movimento nel vecchio continente, dopo le elezioni europee del 2019 ha deciso di dedicarsi esclusivamente allo sviluppo di Now. Ciao Andrea e grazie per aver accettato il nostro invito Europa Reloaded.
Ti ringrazio anche io, Alexander.
Europa Reloaded.
La serie che scuote l'Europa.
Io volevo chiederti rispetto a Volt, partiamo da lì, successi e fallimenti di quell'esperienza per te.
Beh, allora, secondo me prima di tutto Volt è stato un grande successo perché ha provato il punto che è possibile avanzare un messaggio politico transnazionale senza tra l'altro avere grandi mezzi o grandi risorse, ma soltanto con, diciamo, la passione e una visione positiva, in questo caso dell'Europa. E quindi, diciamo, ha provato il punto che una strada per un'unione politica transnazionale, che sia europea, è assolutamente possibile, perché le persone in realtà abbiamo molto più in comune di quello che ci divide tra stati e continenti. E ovviamente la grande difficoltà è semplicemente quello di uscire un po' dalla scatola del pensiero nazionale e del discorso nazionale. Quindi, secondo me, il più grande successo dell'esperienza di Volt è esattamente quello di provare il punto. Infatti abbiamo anche eletto al Parlamento europeo. I fallimenti, in realtà, per me le grandi sfide che rimangono dentro Volt e rimarranno in tutte le esperienze di democrazia transnazionale, è appunto il fortissimo richiamo della sfera pubblica del discorso nazionale, perché comunque, per farti un esempio, secondo me uno dei grandi limiti della politica europea è comunque passa ancora tutto dal livello nazionale, cioè le elezioni sono nazionali, i dibattiti sono nazionali, le tematiche sono nazionali, cioè anche per andare al Parlamento europeo tu alla fine dibatti dei grandi problemi del tuo paese, e questo è un enorme limite perché comporta prima di tutto una tendenza a focalizzarsi sulle differenze tra un paese e l'altro, sul fatto che se un paese sta guadagnando rispetto a te. E questo mette già in difficoltà un pensiero che va oltre i confini. E poi perché semplicemente diventa difficile focalizzarsi sulla visione più ampia. Diventa molto difficile parlare di problemi come il clima, come anche l'immigrazione, che sono ovviamente transnazionali, o le grandi sfide del futuro, perché uno poi viene sempre riportato a sì, ma cosa cambia per me? Quindi secondo me questa è una cosa che ho provato sulla mia pelle, molti hanno provato anche sia in Volt che immagino in altre esperienze come DM25 o simili, ed è una grande sfida.
Senti, però immagino che abbiate incontrato sicuramente delle difficoltà e che l'operazione Volt ti abbia insegnato anche qualcosa, no? A livello proprio di come mobilitare le persone. Ecco, io sarei interessato anche a capire in quel senso, io ho detto fallimento, ma forse fallimento è una parola troppo forte perché è una parola che riguarda un potenziale risultato, no? O che implica comunque che un obiettivo. Da un punto proprio di esperienziale, di costruire un movimento, quali sono le cose che a volte secondo te non sono riuscite? Se ce ne sono, però immagino di sì.
C'è stata sicuramente una grande difficoltà a raggiungere persone fuori dalla sfera di persone prima di tutto molto istruite o che comunque sono naturalmente interessate all'Europa perché hanno vissuto all'estero o per motivi personali. Quindi questa secondo me è la prima cosa che una grande lezione da portarsi con sé, che bisogna assolutamente lavorare per raggiungere persone diverse. Non soltanto perché è giusto farlo, ma perché se si riesce a raggiungere diversi gruppi, un movimento diventa più forte, più rappresentativo, può avere molto più impatto politico. Mentre se si sta in un piccolo segmento, e tutti i numeri sono minori ovviamente, e poi c'è questo bias di rafforzare le proprie teorie, le proprie idee e parlare di cose che in realtà alle persone non interessano. E questo secondo me è una cosa molto importante che ho notato nel costruire il movimento. Secondo, invece, una cosa positiva è che c'è assolutamente un'opportunità. Cioè, come ho fatto in volte, come sto facendo adesso, ci sono migliaia, centinaia di migliaia di persone pronte a saltare a bordo un'idea, di mobilitazione transnazionale, sociale, anche nazionale, ma c'è tanta voglia. Cioè, le persone cercano un mezzo, cercano un veicolo, perché chiaramente siamo in una situazione storica molto difficile, molto complicata, in cui il benessere che c'era 20 anni fa, cioè solamente 20 anni fa, va sempre più disgregandosi e quindi le persone cercano qualcosa di nuovo, cercano un'opportunità e quindi c'è un'opportunità per provare i progetti più spericolati. E per farti un esempio concreto, adesso io comunque in 9 mesi di lavoro con NA abbiamo già coinvolto più di 10.000 persone, 10.000 attivisti da più di 100 paesi e ancora con pochissime risorse, soltanto perché ci sono persone davvero interessate a dire voglio una nuova visione di futuro, voglio vedere qualcosa di diverso.
Europa Reloaded.
La serie che scuote l'Europa.
Ti dico la verità, quando ho saputo che non eri più involto, in un certo senso ci sono rimasto un po' male. E ti dico perché. Ho pensato, ecco, un'altra persona che ha lanciato un movimento, e poi in un certo senso è vero che è stata una fatica immane, probabilmente per voi, però se uno lo guarda non nel medio-lungo periodo. Comunque avete lavorato per 3-4 anni e è una fase iniziale, no? Se uno pensa a come sono nati i partiti, i grandi movimenti. E quindi ho avuto un po' la percezione, vedi, si va subito a qualcosa di nuovo e non si cerca mai di consolidare, di portare avanti. In un certo senso è come se ci si mobilitasse soltanto per l'appuntamento elettorale. Dimmi se mi sbaglio e perché mi sbaglio.
Guarda, ti dico, secondo me ci sono due cose molto importanti da valutare qui. La prima cosa è che se uno vuol fare politica a lungo termine, deve anche pensare, diciamo, alla filosofia dietro alla politica, perché c'è un grosso rischio nel fare sempre politica per tanti anni, che diventi una specie di venditore. Cioè, l'idea è andare in giro, crescere consenso e continuare in questo loop infinito. Quindi secondo me personalmente è molto importante ogni tanto uscire, riflettere, pensare a qual è il messaggio che tu stai portando avanti, qual è la visione di futuro, perché lo stai facendo. E quindi per me, per esempio, è molto importante che ci siano questi momenti in cui non sono, diciamo, in prima linea in uno sforzo politico, ma che rifletto sul perché ho fatto certe cose. E la seconda cosa è che invece, anche qui molto personale, penso che Volt sia una grande esperienza e sono sicuro che continuerà a fare molto bene per l'Europa. Infatti ci sono tante persone per bene che lo stanno portando avanti, ma personalmente ho capito che molti dei motivi che mi hanno portato a entrare in politica sono in realtà, vanno oltre l'Europa e alcuni li ho citati prima, cioè dal cambiamento climatico alla gestione delle migrazioni, alla tecnologia, ai diritti. Sono in realtà tematiche in cui è facile pensare all'Europa come contenitore perché c'è già un'istituzione in cui riflettersi. Ma non c'è alcun motivo per cui non posso lavorare su questi temi con persone dalla Tunisia al Canada al Giappone, e lo sto facendo adesso. E secondo me in realtà è più difficile, però se si riesce a creare un movimento politico globale che pensa a questi grandi temi insieme, ci lavora assieme, c'è un potenziale infinito, perché mentre in Europa abbiamo già alcune appunto istituzioni sovranazionali con un po' di potere politico, a livello globale c'è proprio nulla. E quindi è per quello che mi sono dedicato a questo nuovo progetto.
Visto che ci stiamo arrivando, riusciresti a spiegarmi veramente in un minuto o due minuti cosa è NAO e quali sono gli obiettivi di NAO?
Beh, NAO è un movimento sociale, presente praticamente in tutto il mondo. L'idea è quella di portare le persone insieme attraverso i confini, con, diciamo, dietro l'idea più vecchia del mondo, cioè l'idea che non è importante che lingua parli, che religione professi o che colore la tua pelle, ma tutti abbiamo, possiamo lavorare assieme, possiamo superare le nostre differenze per, diciamo, migliorare la società. E in particolare per affrontare le grandi sfide di questo periodo, che appunto il clima è l'esempio più facile, ma anche tassare i grandi colossi del web, o fare in modo che la tecnologia venga condivisa in modo equo e gestita in modo equo in tutto il mondo. E quindi NAO si professa il fatto di creare una comunità globale che possa portare avanti campagne su questi temi, mentre costruisce appunto una coscienza del fatto che non è importante da dove tu vieni, ma se hai certi valori e se credi che insieme possiamo farcela, c'è posto anche per te. E abbiamo iniziato solo 9 mesi fa, ma siamo in 112 paesi ad oggi, circa 10.000 attivisti e un po' più di followers, e ci stiamo provando, diciamo.
This podcast is a part of Europod, the first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod in your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and all listening platforms.
Europod. Europe at your ears.
Ti dico quale io percepisco essere un po' un grande paradosso della costruzione di movimenti come NAO, ma anche di altri movimenti che abbiamo già intervistato e che spero intervisteremo sempre di più, e quindi movimenti in un certo senso che sono globali. Io vivo a Roma. L'ambizione di coinvolgere attivisti a livello locale, creando comunque un movimento che abbia un unico brand, in questo momento mi sembra passi molto per l'organizzazione di connessioni online tramite una piattaforma, tramite le piattaforme social media che già esistono. Però poi la verità è che quando io scendo in strada, i poster che vedo lungo la via dove abito magari sono di Forza Nuova e di Casa Pound. E faccio un esempio estremo appositamente. E tu prima hai menzionato la difficoltà di coinvolgere persone che non hanno un livello di istruzione magari molto alto, che per percorsi di vita tendono a non frequentare o a non aver frequentato certi ambienti, come possono essere quelli che hai frequentato tu, che ho frequentato io a Bruxelles, eccetera. Quindi non c'è un paradosso, una contraddizione fra voler coinvolgere attivisti locali e però avere questa natura molto eterea, molto internazionalista? Come si risolve questo paradosso, se esiste, secondo te?
Secondo me esiste, ed è appunto, diciamo, la lezione che ho imparato dal mio primo progetto, dalla mia prima esperienza. Perché adesso stiamo cercando un approccio molto diverso, appunto per risolvere questo paradosso. Faccio un esempio molto concreto. Ovviamente in NAO abbiamo concetti molto ampi e globali, ma le nostre campagne cercano di essere molto rilevanti a livello locale. Per farti un esempio, abbiamo una campagna che sta andando avanti sulla democrazia, in cui non parliamo di migliorare l'ONU, ma andiamo nei paesi specialmente dove ci sono regimi autoritari e vogliamo creare una coalizione internazionale di politici, persone, governi per difendere questi attacchi alla democrazia dalla Bielorussia, a Hong Kong, al Vietnam e così via. Di conseguenza, qui a Londra, per esempio, facciamo proteste ogni settimana con operai inglesi che hanno parenti ad Hong Kong, perché era una colonia. O a Roma, per esempio, abbiamo ogni venerdì un sit-in di fronte al Parlamento con studenti che vengono perché hanno sentito che in Bielorussia ci sono grandi oppressioni. Quindi cerchiamo di portare tematiche ovviamente di natura globale o anche di affari esteri molto molto a livello locale e mettere davanti al cuore e agli occhi delle persone. Ovviamente prima di poter davvero mettere i manifesti nella tua strada di Roma ci vorrà tempo, perché è più una questione organizzativa, non è una questione di messaggio. Cioè, se il movimento avesse risorse infinite, io sono convinto che sarebbe molto facile entrare in un dibattito con Forza Nuova sul perché, non so, il clima è una materia importante per Roma. Il punto è soltanto che in questo momento uno deve prima costruire, diciamo, un po' il messaggio globale e poi andare più in profondità. Però il fatto che a Roma, non so, abbiamo già, non mi ricordo quanti, però fai 85-90 iscritti solo a Roma, è un buon punto, perché c'è un piccolo nucleo di persone che comincia a organizzarsi. Quindi spero che in 3 o 4 anni sia possibile intervenire nel dibattito romano su alcune tematiche, portando però magari una prospettiva un po' più ampia che soltanto quella di, sai, Rione contro Rione o quella regionale.
Invece rispetto a un movimento come Progressive International, che è un movimento che ha lanciato David Adler con il supporto di DM25 e del Sanders Institute, come si differenzia secondo te Now da quel movimento? Anche perché, sì, insomma, per certi versi sono molto simili, però immagino che ci siano anche delle differenze, no?
Io non conosco la piattaforma, diciamo, programmatica che lo portano avanti o le idee in particolare. Ovviamente secondo me ci sono molte cose in comune. La grande differenza che noi cerchiamo di portare avanti, credo, sia quella di avere tanti attivisti sul territorio che portano avanti le campagne in Now. E non so se Progressive International fa la stessa cosa. Da quello che avevo visto erano tanti personaggi influenti che erano venuti assieme portando le loro organizzazioni. Noi invece siamo partiti da zero, tabula rasa. Siamo andati a cercare persone, diciamo di buona volontà, comunque che credono in quello in cui facciamo, davvero in tutto il mondo, specialmente giovani, e li hanno portati a creare questi squadre locali che portano avanti tematiche, dibattiti, eventi in tutto il mondo. Quindi credo che la nostra forza sia quella del radicamento territoriale, anche se ovviamente col Covid abbiamo dovuto fare molte più attività digitali che prima. Però l'idea è proprio quella di creare un movimento unitario, comunque che condivida tantissimi valori tra tutti i propri iscritti in tutto il mondo, con presenza a Piacenza come a Seattle e a Tokyo. Ed è quello che stiamo facendo.
Europa Reloaded. La serie che scuote l'Europa.
Ti vorrei anche chiedere cosa pensi del primo anno di Commissione Europea guida von der Leyen?
Credo che l'inizio fosse molto promettente, cioè c'erano grandi ambizioni di fare apparire la Commissione Europea e le istituzioni europee più vicine ai cittadini, più presenti, e devo dire in un senso è successo, cioè con la crisi del Covid ovviamente l'Unione Europea ha avuto la possibilità di muovere grandi risorse, anche se in questo momento sono congelate, però comunque di cercare di far capire che l'Europa può contare nella vita dei cittadini. Il mio più grande momento di disillusione verso l'Europa è successo all'inizio della crisi, ovviamente da italiano sentivo molto verso marzo la situazione del Covid, e mi ricordo le parole di von der Leyen che ha detto qualcosa sulla linea di sono i governi nazionali che possono portare aiuto ai cittadini in questo momento, la commissione è bloccata, e mi ricordo perché in quel momento in cui la Francia e la Germania avevano bloccato l'export di materiale medico, in cui l'Italia era un po' abbandonata a se stessa, e lì avevo pensato, certo che in questo momento servirebbe una leadership forte europea, anche se poi nei fatti magari poco si può fare senza, perché c'è il veto dei governi nazionali, avrei voluto vedere una carica politica forte per far capire che appunto l'Unione Europea non serve soltanto per gestire meglio le transazioni finanziarie, ma in caso di crisi è presente. Invece purtroppo ho visto la stessa cosa che abbiamo visto in molte crisi precedenti, la gestione della situazione dei migranti nel Mediterraneo, la crisi finanziaria, che ogni volta che c'è un grosso problema davanti a noi, l'Europa è o bloccata o molto lenta. Per fortuna in questo momento sembra che le cose si stiano raddrizzando, spero che si passi il veto dell'Ungheria e della Polonia, però dico, il grosso problema dell'Europa per davvero fare il passo in più per diventare un attore politico è il fatto di poter prendere posizioni prima di tutto controverse e poi in maniera rapida, perché io da cittadino italiano mi ricorderò che a marzo, quando c'era bisogno, gli altri paesi hanno chiuso le frontiere e non hanno mandato aiuto. Non mi ricorderò che 9 mesi dopo poi c'è stato un bellissimo recovery fund. O comunque, se sono usciti verso l'Europa, mi ricorderò più di marzo. Ecco.
In questa serie abbiamo documentato alcuni movimenti sociali. Abbiamo parlato del movimento contro la corruzione in Bulgaria. Abbiamo parlato del movimento, o comunque delle azioni da parte di giornalisti in Ungheria. Abbiamo parlato del movimento che è forse il più grande attualmente in strada in Europa e che riempie le piazze, che è quello contro la legislazione sull'aborto in Polonia. Due domande su queste cose. Una riguarda sempre l'Unione Europea e la Commissione, e il livello di intervento da parte della Commissione Europea secondo te è stato all'altezza o meno? Mentre l'altra domanda è: tutte queste cose succedono sempre o comunque ultimamente molto nell'Europa dell'Est, è una casualità secondo te oppure no? Non voglio dire che non ci siano altri movimenti sociali in giro per l'Europa, però le cose più clamorose, no? Le cose più grandi le viviamo in questo momento a Est.
Guarda, sulla tua prima domanda, no, non è sufficiente. La risposta dell'Unione Europea non è mai sufficiente, perché quando si parla di diritti fondamentali, cioè non stiamo parlando di decarbonizzazione o temi che comunque possono essere dibattuti, possono essere messi su una tempistica diversa da quella che io vorrei, ma il tema sono diritti fondamentali acquisiti ormai da decenni, su cui l'Europa non dovrebbe nemmeno battere ciglio, nemmeno pensare che si possa aprire un dibattito. E in un certo senso l'Europa ci prova a battere il pugno duro, ma la verità è che non ha grande potere. Secondo me servirebbe molta più leadership, in questo caso dei paesi nazionali anche, Germania, Francia, Italia, non avendo loro paura del veto polacco o del veto ungherese sulle procedure interne. Servirebbe una forte presa di posizione dei peers, dei pari politici di Orban e così via, dicendo: ma cosa state facendo? Non è accettabile. Quindi servirebbe una posizione molto più forte. Mentre sul lato dei movimenti sociali in Est Europa, purtroppo in questo momento parte dell'Est Europa sta registrando un ritorno al passato, e lo vediamo ovviamente sull'aborto, lo vediamo in Ungheria. Io temo che se si continua verso questa direzione si possa creare una frattura irreparabile tra l'Occidente e l'Oriente europeo. La mia risposta è: bisognerebbe davvero supportare gli attivisti politici polacchi, ungheresi, bulgari e così via, che cercano di mantenere più alto bello politico e fare in modo che l'Oriente europeo non si allontani troppo dal resto dell'Europa.
Tu hai citato il Covid, ovviamente è un tema enorme, ma io non ti voglio tanto chiedere come risolvere la crisi del Covid nei prossimi mesi, perché sarebbe una domanda penso grottesca, però ti vorrei chiedere: il Covid secondo me ha congelato molti conflitti che erano in corso in Europa e ha anche messo in secondo piano alcune dinamiche, come per esempio la Brexit, che era un argomento che era veramente sempre trattato almeno a livello internazionale. Ho un po' la sensazione che il Covid abbia congelato molti conflitti in Europa, no? E molte crisi. Secondo te qual è la prima cosa che verrà di nuovo fuori in termini di crisi politica o sociale una volta che saremo usciti da questo problema del Covid?
Ancora prima di parlare di Brexit o casi specifici, secondo me le grandi disuguaglianze economiche stanno apparendo sempre di più in economie mature come la nostra, come quella europea, saranno estremamente rilevanti nei prossimi anni. Cioè il Covid ha semplicemente accelerato dei processi esistenti, ma come hai ben detto, nascondendoli temporaneamente. Quindi tra 6 mesi, un anno, quando saremo tutti, spero, fuori da questa crisi, ci accorgeremo che cioè la povertà è aumentata, il livello di istruzione è probabilmente diminuito, e quindi questi grandi divari che erano partiti almeno dal 2008 continuando ad allargarsi saranno un tema fondamentale. Quindi secondo me la disuguaglianza economica è l'unico vero problema, o il maggior problema, che da Caltanissetta a Stoccolma andremo a affrontare e dovremo affrontare.
Ti voglio dare l'opportunità anche di praticare un po' quel avvicinamento alla dimensione locale o diciamo nazionale in primo luogo. C'è una battaglia sociale specifica in Italia che secondo te dovremmo seguire meglio, analizzare meglio, in cui dovremmo magari anche prendere parte, e che in questo momento ti andrebbe di sottolineare?
Te ne dico due. Una è una cosa che ho citato prima, la tassazione delle grandi multinazionali rispetto alla tassazione dei piccoli commercianti. Secondo me questo è un tema che in Italia è davvero rilevante, perché una pizzeria abbia una tassazione relativa più elevata di Amazon, Google o così o altri aziende del web è una struttura che può davvero mettere a repentaglio la poca credibilità rimasta dello Stato davanti ai cittadini. Quindi insomma quello è un tema fondamentale su cui, appena la crisi finirà, bisognerà intervenire per essere sicuri che ci sia una tassazione più equa, comunque supporto per i piccoli commercianti che non hanno la fortuna di Amazon di poter mettere il quartier generale in Irlanda o ad Amsterdam. E il secondo tema è ovviamente quello dei giovani, e lo dico comunque: io ormai ho quasi 30 anni, quindi sono in Italia sarei ancora considerato un giovane, però c'è proprio un tema gigantesco: il fatto che se hai meno di 25 anni la possibilità di guadagnare come si guadagnava 20 anni fa a stessa età è praticamente nulla. E questo non comporta soltanto una grandissima fuga dei cervelli che conosciamo, ma anche un risentimento sociale, delle tensioni enormi che in Italia continueranno a crescere, mentre in altri paesi, come abbiamo visto, stanno venendo un po' controllate, anche in America addirittura. Sembra che la politica e i movimenti sociali stiano, diciamo, avendo successo, mentre in Italia non è il caso. Quindi secondo me giovani e tassazione digitale sono due temi davvero importanti da affrontare.
Andrea, io ti ringrazio per questa intervista.
Ti ringrazio anche io, Alexander, gentilissimo.
Il movimento di protesta sigue
la natura del movimento diventa
un movement.
Europa Reloaded. La serie che scuote l'Europa.